dobbiamo veramente dire che il Vangelo di Marco è sorprendente, perché non esiste in questo Vangelo lieto fine. Tutti quanti gli studiosi, proprio ad una sola voce, sono concordi ormai nel dire e sostenere che questo brano che abbiamo sentito è la conclusione del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco quindi non finisce con l'incontro tra Gesù e gli Apostoli, non finisce con l'Assunzione, non finisce con la missione degli Apostoli, ma con la paura delle donne. È un Vangelo che ha un finale aperto, perché chi lo legge alla fine si domanda se queste donne poi avranno o meno recato l'annunzio della resurrezione. E in fondo l'Evangelista vuole interpellare il lettore di ogni secolo, quindi anche noi, per farci mettere al posto delle donne e dirci: dopo tutto l'incontro con Gesù che tu hai avuto, dopo la conoscenza di questo Maestro, dopo aver contemplato il modo con cui è morto sulla croce, cosa ti senti di fare? Quindi la finale aperta è la finale più coinvolgente che ci sia. Non è una storia che ha un inizio e una fine, che noi possiamo imparare, ma è una storia che ha un inizio e non ha mai una fine. Perché la vicenda di Gesù continua nella nostra storia. A me questo modo di terminare il Vangelo in Marco piace veramente tanto, perché appunto mi fa sentire sempre coinvolto e mi interpella nel profondo. È chiaro che oggi la domanda è rivolta a persone che hanno fatto un pellegrinaggio in Terra Santa. A ciascuno di voi questo Vangelo oggi dice: tornando a casa, tu cosa ti senti di fare? È un Vangelo idoneo al momento che stiamo vivendo, perché, se l'avete sentito, l'angelo dice alle donne di riferire agli apostoli di tornare in Galilea per incontrare Gesù. Mi sembra quindi che sia un Vangelo idoneo a fare un bilancio di questi 7 giorni. Cioè, per noi tornare in Galilea oggi ha un significato esplicito e concreto. Vuol dire rimettersi su quel viaggio che ci ha condotto da Tel Aviv a Tiberiade. Vuol dire rimettersi sulle sponde del lago. Vuol dire ripensare Cafarnao, ripensare Tabga. Vuol dire ripensare il Tabor. Questo significa tornare in Galilea e incontrare Gesù. Farne spiritualmente un bilancio. Ieri sera ci siamo confrontati tra noi, ma il tempo personale di un bilancio non è mai abbastanza. Questo Vangelo ci invita a farlo e invita soprattutto Pietro a farlo. Questo è molto significativo, perché avete udito le parole dell'angelo, dice letteralmente: andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Perché è esplicita la figura di Pietro? Perché è colui che più di tutti, per il suo itinerario, per il percorso che ha compiuto e che anche noi abbiamo compiuto, ha bisogno di tornare a vedere il Signore. Ora, il ritorno a casa, il ritorno alla nostra Galilea, cioè la nostra quotidianità, non è affatto scontato, perché in sé questo racconto evangelico, questo modo di chiudere il Vangelo da parte di Marco, lascia profondamente sorpresi. Perché Marco costruisce questo episodio con una logica molto precisa. Tutto avviene al levar del sole, quindi al momento dell'inizio di un nuovo giorno, perché con la resurrezione di Gesù inizia qualcosa di nuovo. E per chi ritorna dalla Terra Santa inizia sempre qualcosa di nuovo. Non è detto che questa novità diventi palese, diventi manifesta, diventi improvvisa conversione. Può essere anche semplicemente una novità nella conoscenza. E però ogni pellegrinaggio in Terra Santa non può non provocare una novità. Ora, anche per le donne, quel giorno ha segnato qualcosa di nuovo, ma questa novità loro non erano assolutamente pronte. Loro si stavano recando al sepolcro con l'idea di incontrare un certo tipo di Signore, cioè il corpo da imbalsamare. Non incontrano il Signore, perché qui il personaggio principale è un assente, ma degli angeli che danno un annuncio, quindi la loro visione del Signore è messa di fronte a qualcosa di diverso, di inaspettato, di inatteso. Allora, se voi avete colto tutto l'itinerario del Vangelo che abbiamo sviluppato in questi giorni, comprendete perfettamente che le donne adesso devono iniziare il cammino che gli apostoli hanno iniziato allora, ok? Devono lasciarsi educare a un altro volto di Dio. Gli apostoli li hanno fatto, le donne cominciano adesso a farlo, perché si aspettavano un Gesù di un certo tipo. Andiamo, lo imbalsamiamo. Imbalsamarlo e ungerlo con gli oli vuol dire preservarlo dalla corruzione. Invece questo non lo trovano. Perché? Perché gli viene detto che è vivente. La reazione delle donne non è una reazione di positività, non accolgono questa novità. E il Vangelo finisce così. Il Vangelo finisce mettendo in guardia il credente, dicendogli: guarda, non è semplice lasciarsi educare a un altro volto del Signore. Non accolgono questa novità per paura. L'intervento di qualcuno di voi di ieri sera è stato un intervento che calzava veramente a pennello per commentare questo brano. Quando Gesù ti rivela nella sua novità, si rivela nella sua novità, quando tu fai un'esperienza vera del Signore, poi nasce nel cuore anche la paura e cambiano davvero alcune cose nella vita e che il Signore ti chieda qualcosa di diverso. Queste donne per paura non accolgono questa novità sorprendente, non sanno interpretare il segno della tomba vuota, perché com'è la logica di Gesù dal momento della sua assunzione, non c'è più la sua persona, ma ci sono i segni della sua persona. E soprattutto non sanno accogliere chi gli offre una chiave di discernimento di quel segno, cioè l'angelo. La paura in queste donne è totalmente paralizzante. L'angelo gli sta dando un discernimento, loro vedono un segno, non lo sanno interpretare e hanno paura. L'angelo lo interpreta, aiutandole a capirlo. Ma siccome questa paura le paralizza, non accolgono nemmeno l'interpretazione che l'angelo fa di quel segno, perché potrebbe comportare per loro uno sconvolgimento radicale. E ci sorprende questo modo, no? Perché noi ci immagineremmo che immediatamente ci sia una reazione di grande gioia, di grande esultanza, evviva, evviva, pensavamo che era morto e risorto. Nostra celebrazione pasquale, no? Che per me ha un difetto, anche la veglia pasquale, però è una visione personale, che non mette mai un attimo il passaggio sullo sconcerto che questa cosa deve provocare in un cristiano. Perché quando tu passi da una visione di Dio a un'altra, questo ti spiazza. Cioè, la modalità con cui noi viviamo la Pasqua è troppo il raccontino del lieto fine del film americano. Okay. Ah, era morto, no, è vivo, evviva, siamo tutti felici. Ma la Pasqua ha provocato uno sconcerto serio tra gli apostoli, tant'è che c'è voluto bisogno della Pentecoste, cioè dello Spirito, che cominciassero a capire cos'erano quei segni. Tra le donne, che mica ci hanno creduto, mica hanno accolto questo messaggio. E naturalmente lo provoca tra ogni credente. Se ti si dice che Gesù è il vivente, che la sua parola è la parola viva, vuol dire che tutte le altre parole che tu senti pronunciare, che tu stesso pronunci, sono parole morte. E questo non può non inquietare, capite? Perché uno dice, se io do retta a mille altre parole, se io pronuncio mille altre parole, mi incammino verso qualcosa che è vuoto, che non ha pienezza di significato. E se sviluppassimo soltanto queste riflessioni, noi alla fine dovremmo legittimamente chiederci, su tutta questa cosa, dov'è il lieto annuncio allora? Dov'è la bellezza di tutto questo? Il lieto annuncio e la bellezza è nel più grande simbolo della risurrezione, che è la pietra che avrebbe dovuto essere sul sepolcro e invece non c'è. Cioè, una cosa è certa, una cosa è reale, che a volte tutto ciò che noi vediamo come un grande e insormontabile ostacolo al nostro cambiamento, alla nostra fede, a un nostro miglioramento, a un nostro incontro con il Signore, tutto ciò che noi vediamo come un insormontabile ostacolo, Dio lo toglie se noi vogliamo. Certo che se si rimane immersi nella paura, se si rimane immersi nel dubbio, se non si esce dai propri schemi che impediscono di vedere i segni di Dio, non ce ne si accorge nemmeno. Cioè, è molto strano come in tutto questo brano non ci sia un minimo di esultanza da parte delle donne quando vedono che il masso è stato rotolato via. Cioè, queste stanno andando al sepolcro e si fanno tutta la strada, immaginiamo, dal Sion al sepolcro, perché il luogo dove stavano i discepoli di Gesù era sul Sion, pensando una cosa sola: come facciamo col sasso? Cioè, ci abbiamo un ostacolo, ci abbiamo una cosa che pesa, che è lì davanti a noi, che ci impedirà di incontrare il Signore. Quando arrivano non lo trovano questo ostacolo, perché il Signore ha operato per loro, perché loro desideravano quell'incontro. Ma siccome tutto ciò sconvolge il loro modo di vedere le cose, nemmeno hanno il tempo, la possibilità e la capacità di esultare di quell'ostacolo che è stato tolto. Allora, tutti noi, ciascuno singolarmente preso, siamo di fronte a un bivio. Ritornare a casa come nulla fosse accaduto, se non un viaggio emozionante. Però mi permetto di dire che di viaggi emozionanti se ne possono fare anche altri, no? Oppure ritornare a casa con il desiderio di rinnovare il nostro incontro col Signore. Con il cuore aperto e disponibile, alla sua azione dentro la vita di ciascuno di noi. Se questa disponibilità c'è, se questa disponibilità è reale, Dio opera togliendo le pietre che impediscono l'incontro. Tutto ciò evidentemente non sarà un cammino semplice, un cammino facile. Paure, paralisi, chiusure mentali faranno sempre capolino per ostacolare il nostro cammino di fede. Se ci poniamo idealmente questa sera di fronte a questo bivio, è nella preghiera che dobbiamo chiedere al Signore la disponibilità a lasciare che Lui agisca dentro di noi anche quando torneremo a casa. La Galilea, vedete, non è solo il luogo che noi abbiamo visitato, ma, lo dicevo prima, è il luogo della quotidianità, perché in Galilea gli apostoli facevano il loro mestiere, qua a Gerusalemme no. Quando dice di tornare in Galilea, non dice solo di ripercorrere tutto l'itinerario di incontro con Cristo, ma dice di tornare alle loro mansioni quotidiane. Torneremo alle nostre mansioni quotidiane. Là il Signore ci dice: voi mi vedrete, se avrete la disponibilità. Allora sarò io a togliere pietre che voi ritenete troppo ingombranti e impossibili da togliere, ma starà a voi non farvi paralizzare dalla paura, non farvi tenere il cuore chiuso dallo scetticismo, e allora l'incontro sarà possibile. Io credo che il tempo di silenzio che ora andiamo prendendoci possa essere vissuto così. Il tempo che facciamo qui come un momento di rilettura spirituale del proprio quaderno, chi l'ha tenuto fresco e aggiornato, o dei contenuti spirituali vissuti luogo per luogo. Qualcuno di voi l'ha già fatto ieri, e infatti raccontava nella condivisione, ma qui si tratta proprio di fare e di ricavare quasi un messaggio per ogni luogo, un messaggio spirituale, interiore, evangelico per ogni luogo, no? Quindi la prima parte della preghiera è un tornare in Galilea, nel senso di ripercorrere il pellegrinaggio. Il cammino a piedi da qua al Getsemani potrebbe essere animato nella preghiera dai pensieri che ci turbano. Dico, non bisogna aver paura, cioè di dare a questo cammino lo stesso senso che aveva il cammino delle donne che pensavano alla pietra che stava davanti al sepolcro, no? E la preghiera silenziosa che invece faremo a Romitaggio sia popolata da un'invocazione continua al Signore perché apra il nostro cuore e ci renda disponibili alla sua azione. In fondo il Getsemani è stato il luogo dove più di ogni altro Gesù ha detto: si compia la tua volontà. Quindi è il luogo dove la disponibilità di Gesù è diventata totale e ha dato senso a tutta la sua vita. Lì Gesù ha pronunziato queste parole. Al Getsemani si possono dare molti significati, a volte si sta in preghiera al Getsemani pensando alle sofferenze, pensando ai patimenti di ciascuno, alle persone che soffrono. Io suggerisco questa modalità perché mi sembra molto calzante con quanto abbiamo fatto, no? Quindi una prima parte qui che è una rilettura tornando in Galilea. La seconda parte, mentre si cammina verso là, è dire che cos'è per me la pietra che chiude la mia vita, che soffoca la mia esperienza, anche la mia pietra umana, cioè preoccupazioni. Ciascuno di noi torna a casa con qualcosa su qua, che da domani sera comincerà a diventare carne, ok? Ciascuno ha la pietra qua, come le donne ce l'avevano. E invece al Getsemani è una preghiera semplice, guardando Gerusalemme avvolta dalle luci serali, offrirsi al Signore. Ignazio diceva in una sua bellissima preghiera alla fine degli esercizi: prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, tutta la mia volontà, tutto il mio sentimento. Tu me lo hai dato, a te lo restituisco. È la preghiera che termina gli esercizi spirituali di San Ignazio. Fu veramente la preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Che sia anche la nostra preghiera questa sera al Romitaggio. Ciascuno ci va coi tempi che ritiene opportuni, col passo che ritiene opportuno. Deve uscire entro le 7:20, quindi abbiamo del tempo buono per rimanere qua e poi ci troviamo là per le 20, che ci aprono, perché è chiuso. Chi arriva prima rimane nella zona del Getsemani eventualmente, oppure va un po' più in su, torna in giù, ma il cancello per entrare lo aprono fisicamente le 20, quindi non potremo farlo prima.